Non so se vi ricordate, ma David ci ha detto la settimana scorsa che gli è capitato il brano più difficile di Primo Pietro. Probabilmente è vero, però anche questo non scherzo. Ci sono alcuni punti di questi versetti che non sono facilissimi da capire. Mi diceva Ignazio un giorno, ma perché ci sono questi versetti nella Bibbia? E poi ho pensato, lo dice a me che devo predicare questi versetti, perché ci sono. Ci sono perché il nostro Dio non è come siamo noi. Se Dio fosse un uomo come noi non ci sarebbero versetti del genere, ma siccome Dio è un Dio più grande di noi, che è infinito, ovviamente noi che siamo finiti abbiamo difficoltà a comprendere tutto quello che Lui ci dice. Allora, siamo arrivati al capitolo 4 di Primo Pietro, e leggiamo i primi 6 versetti. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Le renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti, per questo è stato annunciato il Vangelo anche a coloro che sono morti, affinché, seppur essendo stati giudicati nella carne secondo gli uomini, potessero vivere nello Spirito secondo Dio. Non so se vi ricordate, ma in Giovanni 12 ci viene detto che alcuni greci sono andati dagli apostoli e hanno chiesto: vorremmo vedere Gesù. E sembra che gli apostoli hanno speso l'intero Nuovo Testamento per mostrare chi è Gesù. Il Nuovo Testamento, così come in un certo senso anche l'Antico, è centrato sulla persona e sull'opera di Cristo. Ogni scusa è buona per dire qualcosa riguardo a Gesù, per mostrare Gesù, per far vedere Gesù ai propri lettori. Vedete qua, Pietro sta parlando a una chiesa che abbiamo visto è perseguitata, una chiesa che è lontano da casa, una situazione difficile, e Pietro usa queste difficoltà, queste circostanze per parlare loro di Gesù. E usa spesso Gesù come un'illustrazione. Sapete che una delle cose che ci vengono dette quando ci prepariamo a entrare in predicatore, devi trovare delle belle illustrazioni, dei begli esempi, dalla vita di tutti i giorni, dal passato, dalla storia, da qualcosa. Così la gente può capire quello che stai dicendo. Gli apostoli usano come immagine, come illustrazione, come esempio, sempre Gesù. E appena possono, parlano di Gesù. Gesù stesso disse che dalla pienezza del cuore la bocca parla. Perché parlavano così tanto di Gesù? Perché Gesù era al centro della loro vita? Perché Gesù aveva riempito le loro vite, il loro cuore. Gesù era il loro tutto, quindi era normale che parlassero di quello che amavano. Se oggi parlate con Antonio e Rosalba, si parla di Isabel. È il centro, perché amano questa piccola bambina e quindi la loro bocca è piena di questa bambina. E così è per il credente, dovrebbe essere. Come gli apostoli, anche noi dovremmo facilmente arrivare a parlare di Gesù, così come facevano loro. E in questi 6 versetti ci sono 5 aspetti che Pietro connette a Gesù, 5 aspetti di Gesù che vengono rivelati in questi 6 versetti. Il primo è l'esempio di Cristo. Versetto 1, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Quindi, Pietro sta parlando a delle persone che stanno soffrendo e gli dice, poiché dunque Cristo ha sofferto, Non siete gli unici che hanno sofferto in questo mondo. C'è qualcuno più importante di voi, più giusto di voi, che ha sofferto più di voi, e la sua sofferenza è un esempio per voi. Perché devono sempre parlare delle sofferenze di Cristo? Perché noi ce ne dimentichiamo. Perché per quanto sappiamo che Gesù è morto sulla croce, e per quanto mai lo diciamo anche, lo ripetiamo nella nostra conversazione, però spesso dimentichiamo quelle che sono le implicazioni di quella morte, il significato di quella morte. Spesso quello che ci tocca della morte di Gesù, delle sofferenze di Gesù, è l'aspetto fisico, l'aspetto psicologico, l'aspetto emotivo. Ci mettiamo nei suoi panni, come ci sentiremo noi se fossimo trattati come Gesù. E dimentichiamo che le sofferenze di Cristo erano molto più gravi dell'aspetto fisico o dell'aspetto psicologico o emotivo. C'è un aspetto spirituale nelle sofferenze di Cristo che noi non possiamo capire. Ed è quell'aspetto spirituale che è il fondamento, la certezza della nostra salvezza. Se Cristo non avesse sofferto nella carne, noi non saremmo salvati, non avremo nessun conforto e nessuna speranza di vita eterna. E quindi Pietro, da bravo pastore, ricorda ai suoi lettori, alla sua chiesa, la cosa più importante: Gesù ha sofferto nella carne. Il Messia, il Re, quello che Dio ha scelto, ha sofferto nella carne. Però notate che questo esempio di Gesù non è semplicemente un ricordo o un'istruzione teologica. Non è che Pietro vuole spiegare di nuovo semplicemente che cosa vuol dire, è il fondamento della loro salvezza. Ma Pietro usa quell'esempio come uno stimolo, come un incoraggiamento, e dice: se Gesù ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Siate pronti. Non vi stupite, non vi meravigliate che anche voi soffrite in questo mondo, nel vostro corpo, nella vostra carne, perché così è successo anche a Gesù. Quindi siate pronti. Non è molto incoraggiante, vero? Aspettatevi problemi nella vita. Non si predica questo spesso nelle chiese. Si viene detto: se credi in Gesù tutto va bene. Non so dove lo leggo nella Bibbia questo qua, magari fosse così, ma non lo è così. Gesù ha detto: chiunque vuole seguirmi dovrà soffrire. In questo mondo avrete tribolazione. E penso che ciascuno di noi ha avuto una misura di queste tribolazioni, di vario tipo, alcuni magari più di altri. La realtà è che più si invecchia, più ce ne sono di motivi per lamentarsi. Dicevo a Elisabetta che si vede che stiamo invecchiando, perché adesso ci telefonano per dirci: Tizio sta male, Tizio c'ha il cancro, Tizio ha bisogno dell'operazione. Quando sei giovane, vieni, usci con me, facciamo una passeggiata, no? Prendici qualcosa insieme. Adesso ti telefono per brutte notizie. È la realtà, la vita non è sempre facile. E Pietro, e Dio, nella sua onestà, nella sua sincerità, ci dice: siate pronti per queste cose. Non vi sorprendete, state seguendo qualcuno che era familiare col patire, dice la Bibbia. Qualcuno che ha conosciuto la sofferenza come nessun altro. Voi siete i suoi seguaci, quindi state camminando dove lui ha camminato, e dove lui ha camminato c'è sofferenza. Questo è il suo esempio lasciato per voi, seguitelo anche se c'è un costo. E ricordate Gesù cosa disse quando le persone venivano a lui: vogliamo seguirti, vogliamo essere i tuoi discepoli? Cosa gli diceva? Siete sicuri? Io non ho un cuscino su cui riposare, non c'ho casa, non vi do niente, non vi prometto niente. Quando un giovane ricco è andato da lui e gli ha detto: cosa devo fare per essere salvato? Il sogno di ogni credente, qualcuno venga e ci dica: cosa devo fare per avere vita eterna? Gesù quasi lo manda via. Dai tutto ai poveri e poi seguimi. Quindi l'esempio di Cristo è uno di sofferenza, e questo è importante non solo per la nostra salvezza, ma è anche un esempio che noi dobbiamo seguire. Il secondo aspetto legato a Cristo è quello di essere uniti con Cristo. Ah, notate come si riferisce a Gesù nel versetto 1. Colui che ha sofferto nella carne. Cristo ha sofferto nella carne. E poi al versetto, alla fine del versetto 1 dice: colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Ah, non può essere Gesù. Perché lui non ha mai peccato. Non ha mai dovuto rinunciare al peccato, perché Gesù non conosceva peccato. Chi è questo colui che ha sofferto nella carne? È il credente. Ed è interessante che Pietro parla del credente, dà al credente lo stesso titolo, lo stesso attributo, aggettivo, che usa per Gesù. Anche Dio lo fa, ci chiama suoi figli, come Gesù. Gesù è il figlio di Dio e noi siamo figli di Dio. Perché? Perché siamo in Cristo. Se leggete il Nuovo Testamento troverete questa frase continuamente: in Cristo. Cosa vuol dire? Noi spesso pensiamo che Cristo è in noi, ed è vero che Lui è in noi, ma la realtà è che noi siamo in Cristo, siamo uniti a Cristo. E quindi le sofferenze di Cristo nella carne sono le nostre sofferenze. Quindi quello che Cristo ha sofferto è la nostra sofferenza. È molto di più che ha preso il mio posto. Quando Paolo sta andando verso Damasco, Gesù gli appare e cosa gli dice? Perché mi perseguiti? Ma Paolo non stava perseguitando Gesù. Lui stava perseguitando la Chiesa. Ma c'è una tale unione tra Gesù e il suo popolo che Gesù poteva riferirsi alla Chiesa come se stesso. Se perseguiti la Chiesa, perseguiti me. Se odi la Chiesa, odi me. Paolo dice ai Galati: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi Paolo dice: quello che io sono adesso è per Cristo. È Cristo. Quello che io faccio, non lo faccio di mio, è Cristo che lo fa in me e tramite me. E noi siamo uniti con Cristo. Se siamo salvati, se abbiamo creduto in Gesù, noi siamo in Cristo. Quindi abbiamo sofferto nella carne, e notate che quella sofferenza nella carne non sta parlando della malattia o di qualche problema in famiglia. Le sofferenze nella carne di cui si riferisce qua sono le sofferenze di Cristo, quelle sofferenze che sono culminate nella croce. Quindi, quando Pietro dice che si parla del credente come colui che ha sofferto nella carne, dice colui che è morto con Cristo. Romani 6 lo dice: noi siamo morti con Cristo, quindi Cristo è morto per noi e noi siamo morti con Lui. Perché è importante questo? Perché noi dobbiamo morire per il peccato. E Cristo è morto e noi siamo morti con Lui. Cristo è risorto, Cristo è vivo e noi siamo vivi in Lui e con Lui. Dio ci vede in Cristo. Noi siamo uniti a Lui. Quindi quando il Padre guarda giù in terra i Suoi figli, cosa vede? Li vede in Cristo, non in loro stessi, nella loro giustizia, nel loro amore, nelle loro opere, ma in Cristo. Vede qualcosa di perfetto, qualcosa che Lui ama. Quindi siamo uniti con Cristo. Però questo ha delle conseguenze. Non è solamente che essendo morti con Cristo, quindi siamo liberi dalle conseguenze del peccato, ma c'è di più. Colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato e si consacra non alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Questo si può capire in due modi. Uno è l'imperativo. Se Gesù è morto, se noi siamo in Cristo, se noi siamo uniti a Cristo, sicuramente dobbiamo cambiare. Sicuramente dobbiamo comportarci in maniera diversa. Però può essere visto anche in un altro modo, non come imperativo, ma come indicativo. Non è che siccome io sono in Cristo devo rinunciare al peccato, ma siccome sono in Cristo io rinuncio al peccato. Dio mi ha dato la capacità di rinunciare al peccato. Dio mi ha dato il suo spirito, Dio vive in me e quindi io posso dire no al peccato e sì alla giustizia. Però questa unione con Cristo porta una trasformazione nelle nostre vite. E se non c'è questa trasformazione, allora c'è qualcosa che non va nelle nostre vite. Gesù disse, non chiunque dice Signore, Signore sarà salvato. Se noi siamo in Cristo, si vedrà. Il terzo aspetto, ed è legato al fatto di essere uniti con Cristo, è quello di essere diversi per Cristo. Basta con il tempo trascorso disfare la volontà dei pagani, vivendo in dissolutezze, passioni, ubriachezze, orge, gozzoviglie e illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Quante volte abbiamo detto stiamo vivendo nei giorni peggiori? Mai il peccato è stato così evidente come in questi giorni. Quante volte abbiamo detto? Guardate 2000 anni fa cosa succedeva. Gozzoviglie, orge, ubriachezze. Se c'era la droga, anche la droga avrebbero preso. È che non c'era. Ma il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, oggi come era allora. E Pietro sta dicendo, se voi siete in Cristo, uniti a Lui, se voi avete il suo esempio, allora la vostra vita deve cambiare. Ci deve essere un cambiamento. Non potete dire io sono in Cristo e fare quello che fa il resto del mondo. Ci deve essere una differenza. E questo comportamento diverso deve essere e sarà notato. Il versetto 4 ci dice che la gente, quando vede i credenti, il modo in cui si comportano, lo trovano strano. Ma tu puoi pensare, se io mi comporto bene da credente, sicuramente avrò l'approvazione delle persone. Se io pago le tasse, rispetto i limiti di velocità, se sono un bravo marito, un bravo padre, sicuramente il mondo sarà felice di avere così tante persone che si comportano così. In realtà è l'opposto. Qual è, negli occhi del mondo, il grave problema? La Chiesa, i credenti. Non è l'Islam, non è il buddismo, non è l'aborto, non è la droga, è la Chiesa. Voi cristiani, così, sempre a dividere, sempre a creare problemi, sempre a dire quello che è giusto, quello che è sbagliato. Qual è la religione più perseguitata nel mondo? Nonostante sia la più pacifica. I cristiani. E Pietro ci sta ricordando che alle volte le nostre sofferenze saranno il risultato della nostra obbedienza. Il mondo vedrà la differenza tra noi e loro e anziché essere colpiti ed essere incoraggiati a seguire quell'esempio, ci ostacoleranno e si vendicheranno. Si sentiranno giudicati da noi, dal nostro modo di fare, dalla nostra obbedienza, dal nostro comportamento, e parleranno male di voi. Voi perché non ci vendichiamo, però non c'è, è quasi un gioco prendersi in giro dei credenti di Dio, della Chiesa e della Bibbia. E la domanda che dobbiamo chiederci questa sera, noi dichiariamo di essere in Cristo, discepoli di Cristo, il mondo vede questa differenza o ci mimetizziamo benissimo in questo mondo che nessuno lo nota? Il quarto aspetto è il giudizio di Cristo. Il mondo reagisce al comportamento diverso dei credenti con maldicenza, con vendetta, con persecuzione e Pietro dice: queste persone ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Questo non sa tanto il Nuovo Testamento. Come? P- Pietro, mi stai dicendo che anziché mostrare amore a queste persone, Dio dice, ci penso io, ci penso io. Non sembra tanto cristiano, vero? Invece lo è. Perché Pietro ci sta incoraggiando i credenti a fare quello che facevano i salmisti nel libro dei Salmi. Quante volte il salmista pregava a Dio, fai giustizia? Quello che sto patendo non è giusto, Dio intervieni, tu sei un Dio giusto, intervieni. Perché? Perché se lo faccio io non faccio giustizia, faccio vendetta. Io non faccio quello che è giusto. Io reagisco nello stesso modo, mi comporto come loro, ma tu sei un Dio giusto, quindi tu fai quello che è giusto. E questo deve essere per un incoraggiamento, perché Dio farà giustizia. Il male che viene fatto in questo mondo, specialmente quello contro i figli di Dio, verrà giudicato da Dio, non passerà inosservato, ma Dio lo sistemerà. Però c'è anche un altro incoraggiamento qui. Qua ci viene ricordato il destino dei nemici di Dio. Qua ci viene ricordato che chi non si sottomette a Dio verrà giudicato da Dio, vivo o morto. La morte non libera dal giudizio di Dio. E questo dovrebbe portarci ad avere compassione per chi non è salvato. Perché magari hanno una grande vita in questo mondo, magari tutto gli va bene adesso. Però il giorno verrà quando loro saranno davanti a Dio e dovranno rendere conto di ogni opera, di ogni parola, di ogni cosa. E noi, che siamo stati graziati da Dio, dovremo da un lato essere riconoscenti che Dio farà giustizia, però anche avere pietà e compassione di queste persone. Vi ricordate cosa dice Stefano, non mio cognato, ma Stefano della Bibbia, quando viene lapidato? Perdonali, Signore, perdonali. Gesù, quando lo stavano crocifiggendo, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sapevano che questi nemici un giorno sarebbero stati davanti a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. E gli hanno avuto pietà. Questo giudizio però è limitato. Perché chi è che dovrà rendere conto a colui che è pronto a giudicare? Quelli che sono contro Dio. Quelli che parlano male dei credenti, i pagani, quelli che vivono una vita dissoluta, una vita di peccato. Avete notato? Non parla di noi. È vero che noi saremo esaminati da Dio, noi staremo davanti al tribunale, le nostre opere saranno esaminate, ma non per condanna, non per giudizio, ma per il premio. Quindi noi credenti siamo liberi dalla condanna. Perché? Perché noi siamo uniti con Cristo. Cristo è morto per il peccato, quindi io non devo più morire. Cristo è stato condannato per il peccato e io sono stato condannato in Lui. Quindi il mio peccato non deve essere più condannato perché Cristo l'ha fatto per me. E infine abbiamo la promessa di Cristo. Affinché seppur essendo stati giudicati nella carne secondo gli uomini, potessero vivere nello spirito secondo Dio. Allora, guardate il versetto 6, qua dicevo ci sono dei versetti difficili qua. Per questo è stato annunciato il Vangelo anche a coloro che sono morti. Allora, la Chiesa Cattolica prende questo versetto e dice, eccolo qua, il purgatorio, eccolo qua. È possibile per chi muore nel peccato di avere un'ultima chance dopo la morte per essere salvati. C'è la possibilità, Dio nella sua misericordia dà a Hitler e Stalin e tutte queste care persone una possibilità di ravvedersi. È certo che si ravvedono a quel punto lì. Non ci sono più dubbi sull'esistenza di Dio a quel punto lì. Lo vedono Dio davanti a loro. Certo che si ravvedono, ma non dice questo il versetto. Chi sono quelli che sono morti e che hanno ricevuto il Vangelo? Sono i credenti. E i credenti che sono morti fisicamente, che sono secondo il mondo giudicati nella carne. Il mondo vede i credenti che muoiono come le altre persone. Come? Tu predichi la vita eterna, mi dici che tu hai la vita eterna in Cristo e poi sei morto. Vedi che anche tu sei sotto la condanna di Dio, vedi che non conviene essere un cristiano, rinunciare ai piaceri del mondo e poi muori come noi. Qual è il punto? E Pietro gli dice, sì, è vero che moriamo come tutti gli altri, però loro vivono nello Spirito secondo Dio. E qui Pietro sta riferendo alla risurrezione. È vero che milioni di credenti sono morti, giudicati secondo la carne, gli uomini pensano almeno così, però noi con loro abbiamo la promessa da parte di Cristo che vivremo nello Spirito secondo Dio. La morte non ha più il dominio sopra di noi. Se noi siamo in Cristo, noi siamo morti con Cristo, non abbiamo più la condanna sopra di noi, non siamo più sotto il peccato, siamo liberi dal peccato, liberi dalla morte. È vero, il nostro corpo, a meno che Gesù non torna prima che noi moriamo, il nostro corpo verrà messo in una tomba, però noi vivremo nello Spirito. Dove sono i cristiani che sono morti prima di noi? Dove sono oggi questi cristiani? Sono in cielo, sono in paradiso. Sono vivi secondo Dio, alla presenza di Dio. E il giorno verrà quando la loro anima sarà riunita al loro corpo e vivranno per Dio nei nuovi cieli e nella nuova terra. E questa è la nostra speranza, questa è la promessa che noi abbiamo. Essere cristiani costa, non è sempre facile. Grazie a Dio noi non lo sappiamo quanto può essere difficile essere un discepolo di Cristo. Ma anche se nella provvidenza di Dio dovesse diventare difficile per noi essere un cristiano, anche se noi dovremmo soffrire nella carne, abbiamo una promessa che c'è molto di più che questa carne, che c'è molto di più che questo mondo, che questa vita, che c'è una speranza eterna che ci aspetta, che c'è vita eterna, che c'è una vita piena nello Spirito secondo Dio. Una vita che vale la pena vivere. Tutto questo per quelli che sono in Cristo, per quelli che si sono arresi a Cristo, che sono andati a Cristo, che hanno pregato Cristo, che hanno ricevuto Cristo. Se tu hai Gesù nella tua vita come Signore e Salvatore, questa promessa è la tua promessa. E se non l'hai ancora fatto, questa promessa è presentata a te, e se tu credi in Cristo diventerà la tua promessa. Preghiamo. Sì, Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per tutto quello che contiene, per tutte le verità, per l'insegnamento, per la rivelazione. Ti ringraziamo per le promesse che tu ci hai fatto nella Scrittura. E ti preghiamo, Signore, che possiamo vivere la nostra vita credendo nella tua fedeltà, sapendo nel nostro cuore che tu manterrai tutto quello che dici. Ti preghiamo, Signore, che ognuno di noi possa arrivare a una conoscenza personale di te, che ognuno di noi possa essere trovato in Cristo, salvato da Cristo. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.